Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
In diretta dal Parlamento Europeo, Caterina Moser e Veronica Miglio. Ciao Veronica, benvenuta su Eurofonica.
Ciao Caterina, grazie.
È un piacere essere qui per raccontarvi tutto quello che succede nell'emiciclo del Parlamento Europeo, quali sono le revisioni, le direttive di cui si parla, e Eurofonica è qui apposta d'altronde.
Esattamente, noi siamo qua per inseguire i parlamentari, fare interviste, seguire l'emiciclo, quindi se volete scoprire qualcosa di più su come funziona l'Unione Europea, quali sono state le ultime decisioni, potete sicuramente seguirci sui nostri social di Eurofonica e sul sito eurofonica.eu, dove trovate i nostri podcast.
E io vi consiglio di andare su Facebook e Instagram, perché in questi giorni ci siamo veramente sbizzarrite con foto e interviste. Ma essendo la prima puntata del 2020, come ogni inizio anno è necessario fare un bilancio dell'anno passato. Il 2019 potremmo dire che è stato l'anno delle elezioni europee, con la più alta affluenza al 1994, oltre al 50%. Ma è stato anche l'anno di qualcos'altro.
Esatto, è stato l'anno dell'affermazione di Greta Thunberg, personaggio dell'anno, sulla copertina del Time e su mille altre copertine, e quindi anche una persona di spicco, cioè per tante
a livello internazionale,
e come gli ultimi 4 anni ovviamente è stato l'anno della Brexit.
Insomma, cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale in questo anno appena terminato, ce lo raccontano Alice Masoni e Marta Bettiol.
Eurofonica!
Marta, sei pronta per il famosissimo Eurofonica Pressure Test?
Oddio, ma non ero già passata!
Vedrai che è più semplice del previsto, un semplice test di cultura generale. Ad esempio, ti ricordi cos'è successo a gennaio?
La so, l'euro ha compiuto 20 anni.
Vabbè, ok, questa era abbastanza facile. Passiamo a febbraio. Se ti dico meme, a cosa pensi?
Subito alla direttiva sul copyright. In pratica la direttiva tutela di più il diritto d'autore e quindi tutela chi crea i contenuti online che vengono poi utilizzati da altri. Ci sono state moltissime discussioni anche sui social perché la legge all'inizio rischiava di mettere al bando la condivisione anche di brevi estratti di articoli, addirittura di meme, ma per fortuna e per la gioia di tutti noi non è successo così.
Brava Marta, ti vedo preparata. Ricordati però che la direttiva è stata approvata a marzo. E non è l'unica ad essere stata approvata in quel mese. C'è stata anche la direttiva sulla plastica.
Esatto, quella che vuole diminuire l'utilizzo della plastica.
Sì, e per il momento solo quella monouso, quindi bicchieri, cannucce, stoviglie ed altri imballaggi. Gli stati europei hanno comunque 2 anni per recepire e decidere poi come mettere in pratica la legge.
Ed infatti Greta è venuta a Strasburgo ad aprile.
Eh sì, magari per controllare se il Parlamento aveva già eliminato i bicchieri e le bottigliette di plastica. Ma arriviamo a maggio. Qui, veramente Marta, non puoi sbagliare.
Ah, la festa dell'Europa il 9 maggio.
Eh sì, vabbè, quello di sicuro come tutti gli anni. Ma il 26 maggio, elezioni europee? Vorrei ricordarti che l'affluenza non è stata così alta dal 1994. Ha votato addirittura oltre il 50% dei cittadini europei e soprattutto nelle fasce d'età, sotto i 25 anni e tra i 25 e i 39. Si temeva un po' una deriva sovranista, ma in realtà la notizia con la N maiuscola è stata il grande successo dei Verdi con 74 seggi. Considera che non ne hanno mai avuti così tanti prima d'ora.
Però vedremo se questo successone si trasformerà effettivamente in qualcosa di concreto.
Giugno è stato invece il mese della sentenza della CEDU sul caso Sea-Watch. Te lo ricordi?
Beh, si trattava di 42 migranti bloccati su una nave da 13 giorni vicino a Lampedusa e che non potevano sbarcare come effetto del decreto sicurezza bis. Abbastanza impossibile da dimenticare.
Impossibile da dimenticare anche che la CEDU ha deciso di respingere il ricorso di migranti e capitano della nave, dichiarando che non c'erano motivazioni sufficienti per chiedere al governo italiano, al tempo ancora 5 Stelle Lega, di autorizzare lo sbarco.
Beh, diciamo che l'estate in generale ha avuto i suoi bei problemi.
E anche perché l'UE non va mai in vacanza. A luglio, per esempio, si è insediato il nuovo Europarlamento e l'italiano David Sassoli è diventato il nuovo presidente del Parlamento europeo.
L'onorevole Sassoli ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
E abbiamo avuto anche una nuova commissione con la prima presidente donna, la tedesca Ursula von der Leyen. Gentiloni, commissario dell'economia. E abbiamo anche dovuto dire addio a Mario Draghi alla Banca Centrale Europea, che però è stato sostituito dall'ex presidentessa del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde.
Sì, però Marta, non correre, perché sia la von der Leyen che la Lagarde hanno cominciato a lavorare a novembre. Ma visto che sei stata così brava, facciamo un salto direttamente ad ottobre.
Elezioni in Polonia con vittoria del partito di destra nazionalista Diritto e Giustizia. In realtà si è già parlato molto di questo governo, ad esempio quando il Parlamento europeo a novembre si è schierato contro il disegno di legge polacco che criminalizza chi insegna educazione sessuale ai minorenni.
E così sei già arrivata a novembre.
Quando Trump ha ritirato gli Stati Uniti dai trattati di Parigi e dunque la Conferenza Mondiale per il Clima è rimasta parecchio in sospeso.
Un po' come il nostro Green Deal senza la Polonia. E poi non volevi chiudere l'anno parlando ancora di Brexit?
Beh, rispettando i pronostici, Boris Johnson ha vinto le elezioni nel Regno Unito e quindi davvero uscirà dall'UE nel 2020.
Let's get Brexit done!
Oddio, forse! Alice Masoni,
Marta Bettiol,
per Eurofonica.
Eurofonica. Beh, Alice e Marta hanno riassunto alla perfezione questo 2019.
Scoppiettante, direi.
Esatto, che è stato ricco di eventi, soprattutto in politica. Ma Caterina, volevo farti una domanda. Qual è stato l'evento, secondo te, o più interessante o più importante?
Ma direi che sono tanti, direi che forse l'attenzione si rivolge sempre di più a questi Fridays for Future, a questi nuovi movimenti, ai giovani che scendono nelle strade, che protestano. I Verdi insomma hanno fatto un grande successo alle elezioni europee, forse finalmente l'ambiente arriva alle agende dell'Unione Europea, anche se se ne è occupato per tanto, ma forse bisogna fare ancora di più.
Io avrei risposto la stessa cosa, infatti sento un po' di telepatia tra noi due, perché anche secondo me i Fridays for Future sono stati l'evento che ha proprio portato i giovani, e anche meno giovani, diciamocelo, tutti insieme, ecco.
E che si sono trasformati anche in qualche azione politica. E infatti abbiamo parlato del passato, ma dobbiamo guardare al futuro, e abbiamo parlato di ambiente, non a caso qui al Parlamento europeo si è parlato di questo fantomatico Green Deal.
Esatto, il Green Deal approvato proprio ieri, martedì 14 gennaio, dalla Commissione europea, è un fondo di transizione equa che dovrebbe portarci verso la neutralità climatica entro il 2050. 7,5 miliardi di euro, pensate, sono sul piatto, ma per riconvertire tutto il sistema produttivo si mira a investire 1.000 miliardi, cioè un trilione.
C'è un numero che non saprei neanche nominare, cioè
esatto.
Sai quando si dice un numero grandissimo, 1.000 miliardi, 1.000 miliardi, vabbè.
Qualcosa di impensabile.
Ma dove si troveranno tutti questi soldi? Beh, saranno il risultato di diversi finanziamenti pubblici e privati, come ad esempio il prossimo bilancio settennale, dei cofinanziamenti nazionali e degli investimenti del settore privato e pubblico.
Noi aspettiamo sempre Leonardo DiCaprio che mandi un bel assegno sul Parlamento europeo. Ma il denaro comunque verrà distribuito tra i paesi secondo diversi criteri, come la presenza di emissioni nocive, occupazione nei settori di carbone e lignite, che sono poi quelli più inquinanti. Alcuni articoli, come quello che è uscito stamattina per il Sole 24 Ore, stima che l'Italia potrebbe ricevere fino a 400 milioni di euro. Il fondo serve nel concreto a finanziare i paesi europei per la transizione verso la cosiddetta green economy, ma il nostro punto di domanda è sempre sulla Polonia, che è sempre contro tu.
In effetti già alcuni MEP polacchi hanno espresso preoccupazione, poiché una transizione nel paese richiederebbe un cambio drastico economico, visto anche che producono quasi l'80% in Polonia di elettricità dal carbone, anche se forse questa non può essere una giustificazione.
No, assolutamente, mi trovi d'accordo, anzi io spero che il prossimo governo polacco, perché da questo non so quanto possiamo aspettarci in tema ambientale, si ragioni un po' di più e si vada verso investimenti per la green economy. Nei corridoi del Parlamento europeo, tra l'altro, abbiamo intercettato una nota ambientalista, Eleonora Evi del Movimento 5 Stelle, gruppo dei non iscritti, e Marco Zani della Lega all'interno del gruppo Identità e Democrazia, che ci hanno espresso le loro opposte opinioni sull'approvazione del Green Deal.
Eurofonica.
Una bella soddisfazione, una vittoria diciamo del fronte ambientalista e progressista di questo Parlamento. Abbiamo riconfermato gli obiettivi di riduzione del 55% di gas a effetto serra a partire al 2030 da parte dell'Unione Europea, una cosa importante perché era stata messa in discussione da diversi emendamenti, in particolare dai popolari. E l'altra cosa che siamo riusciti a sconfiggere, quindi abbiamo evitato che si reinserisse una fonte di energia che per noi è bandita anche grazie a un referendum dei cittadini italiani, ovvero quella del nucleare, perché i tentativi purtroppo sono stati diversi per reintrodurre questa fonte di energia che pulita non è.
Eurofonica.
Poco concreta dal punto di vista insomma degli obiettivi, delle dotazioni, poco realistica, basata ancora non su fatti concreti ma su una visione ancora a nostro avviso troppo ideologica, e quindi che non può far bene assolutamente, non solo ad aiutare una transizione che possa migliorare insomma il modo in cui l'Europa produce, il modo in cui lavora la nostra industria, ma neanche dall'altra parte migliorare il nostro ambiente. Continuiamo a dire che sembra più un'operazione di marketing, i soldi messi sul tavolo sono pochi, non ci pare ci siano le risorse, non ci pare siano chiari e condivisibili gli obiettivi.
Eurofonica.
Abbiamo sentito quindi la soddisfazione da una parte di Eleonora Evi e dall'altra invece la critica di Marco Zanni per questo Green Deal. Si parla di tanti numeri, dice lui, ma poi alla fine c'è poca concretezza.
Sì, è una critica molto aspra. Ma in questi giorni in plenaria gli eurodeputati sono stati impegnati in tante altre questioni. Martina Ottaviano si è informata per noi riguardo a criminalità organizzata transfrontaliera.
Eurofonica.
La circolazione libera di merci, denaro e persone è uno dei risultati più importanti raggiunti dall'Unione Europea. Lo spazio Schengen è stato istituito dall'omonima convenzione del 1990, entrata in vigore nel 1995, ma i primi accordi per l'eliminazione delle frontiere sono stati raggiunti già nel 1958, su una barca ancorata lungo il fiume Mosella, dove i confini di Francia, Germania e Lussemburgo si toccano. Ed è proprio il futuro dello spazio Schengen a preoccupare gli europarlamentari. Infatti, nel corso della discussione parlamentare di lunedì 13 gennaio a Strasburgo, molti hanno espresso le proprie preoccupazioni a causa di una minaccia nata proprio dalla libera circolazione: il crimine organizzato transfrontaliero. Il vicepresidente della Commissione europea, in carica per le relazioni interistituzionali, Maros Šefčovič, ha affermato che la minaccia del crimine organizzato all'interno dell'Unione è a livelli record e che questa ha un forte impatto sulla società e sull'economia europea. Secondo un report Europol del 2017, sono 5.000 i gruppi di criminalità organizzata sotto indagine, un aumento considerevole rispetto ai 3.600 del 2013. I loro profitti raggiungono 110 miliardi di euro all'anno, quasi quanto il PIL dell'intera Ucraina. Tuttavia, solo l'1% di questi viene confiscato. La criminalità organizzata transfrontaliera è responsabile del narcotraffico e delle tratte di esseri umani. Per questo, secondo il vicepresidente Šefčovič, l'Unione deve agire contro i gruppi di criminali di più alto livello attraverso una soluzione condivisa e permettere alle forze di polizia dei singoli stati di condurre indagini transfrontaliere. La recente escalation di criminalità in Svezia ha poi portato al centro della discussione il tema delle frontiere. A causa delle violenze compiute da bande di criminali svedesi, lo scorso novembre la Danimarca ha reintrodotto i controlli al confine con la Svezia. I rappresentanti di Renew e Socialisti Democratici chiedono di trovare una soluzione condivisa e trasfrontaliera. A loro parere la libertà data dallo spazio Schengen non è da mettere in discussione, ma se ne dovrebbe aumentare la sicurezza. I Verdi europei ritengono invece che la soluzione danese al problema possa essere soltanto temporanea e che sia compito dell'Unione trovare una soluzione definitiva. Al contrario, per Identità e Democrazia i controlli sono necessari per evitare che i criminali possano spacciarsi per profughi ed avere libero accesso in UE. Favorevole alle estradizioni è invece il Partito Popolare Europeo, che chiede anche politiche più efficaci contro la corruzione per evitare che il crimine organizzato possa sfuggire ai procedimenti giudiziari. Una cosa è certa, per un problema europeo è necessario trovare una soluzione europea. Tra le più condivise c'è quella di facilitare la collaborazione tra le forze di polizia e garantire la cooperazione giudiziaria. Schengen può restare uno spazio di libertà e sicurezza se tutti i Paesi membri fanno la loro parte. Martina Ottaviano da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica.
Una delle cose più belle di Eurofonica è la possibilità di entrare direttamente nell'emiciclo del Parlamento Europeo per vedere quelli che sono i dibattiti e come si parlano gli eurodeputati, quello su cui discutono. E quindi noi abbiamo avuto la possibilità in questi giorni proprio di seguire da vicino il confronto del Parlamento Europeo con il presidente croato Plenković, perché la Croazia ha iniziato il suo semestre di presidenza in UE. Abbiamo ascoltato quindi gli eurodeputati, le loro opinioni, le loro preoccupazioni, anche le speranze per questo semestre di presidenza, e nello specifico anche quello che ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, che ha sottolineato nello specifico tre importanti punti per l'inizio di questa presidenza croata.
Esatto, Caterina. Da primo, la necessità di un nuovo bilancio, perché quello del 2013 rispecchia un'Europa completamente diversa, un po' old, possiamo dire.
Certo, non c'era ancora la Brexit, l'emergenza climatica non era all'ordine del giorno, diciamo, quindi c'era la necessità di un ammodernamento. E poi ha parlato di Brexit, ha chiesto al Regno Unito di fare una scelta netta, o tutti dentro o tutti fuori. Libertà di circolazione per cittadini e mercato, oppure niente.
Insomma, non si può volere la botte piena
e la moglie ubriaca.
La moglie ubriaca, ecco. E poi, da ultimo, l'importanza di avere i Balcani occidentali il più vicino possibile, perché, diciamocelo, nell'interesse della Commissione è avere vicina la Croazia, ricordando tra l'altro la vicinanza a Russia e Turchia.
E certo, ma il ministro croato cosa ha risposto?
Esatto, il ministro croato, tra l'altro ero proprio in emiciclo quando rispondeva ai dubbi e alle domande di Ursula, è entrato a far parte del Parlamento europeo proprio ieri, con tanto di firma, tappeto rosso, Sassoli, e ha dichiarato che la Croazia non ha alcune intenzioni di tirare su muri o chilometri di filo spinato. Il problema va affrontato insieme agli altri paesi della UE e anche nel primo paese d'accesso, se possibile. Tutto ciò che desidera quindi la Croazia è un'Europa che protegga le persone, che le connette e non che le divida.
Nello specifico, parlando appunto dei flussi migratori, delle persone che si spostano, ma ha parlato anche del discutere insieme le questioni rispetto al bilancio. Ha detto che la posta in gioco è molto elevata e che non si può fare di più con meno, però parlandone tutti insieme e discutendo, condividendo quelle che sono le sfide di questo 2020, ci si può fare in modo, insomma, di trovare il giusto compromesso.
E tra l'altro, sempre riportando in oggi la Brexit, la cosa più importante, secondo il ministro, è l'unità dei 27, come nel caso dell'Irlanda, e si augura quindi che rimangano uniti tutti questi paesi, rispettosi comunque del volere dei cittadini della Croazia.
Capiremo se il 2020 sarà l'epilogo della Brexit, ma una delle questioni calde della plenaria è stata la relazione di questi giorni di Stati Uniti e Iran. Nel 2015 è stato firmato il piano d'azione congiunto globale per garantire che il programma nucleare dell'Iran rimanesse pacifico in cambio della revoca delle misure restrittive nei confronti del paese.
Da maggio 2018, quando Trump ha annunciato il ritiro dell'accordo degli Stati Uniti con nuove sanzioni all'Iran, le cose hanno iniziato a cambiare, per non dire magari precipitare. Amanda Luisa Guida ed Elvira Fratto ci spiegano cos'è successo e che cosa c'entra l'Unione Europea.
Eurofonica.
Due meme hanno aperto il 2020 su internet. Da un lato Papa Francesco, che viene paragonato a personaggi come Kenshiro o Terminator. Dall'altro, immagini che prevedono lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Ormai sappiamo che i meme sono usati anche per drammatizzare qualcosa con toni sopra le righe, ma c'è chi ha preso l'idea di un conflitto vero e proprio molto seriamente. A poche ore dall'inizio del 2020, infatti, un evento ha destabilizzato gli equilibri già precari del Medio Oriente. Il 3 gennaio il presidente Donald Trump ha autorizzato un raid contro il generale iraniano Qassem Soleimani, capo di un corpo speciale dei Pasdaran iraniani e importante leader politico. L'azione statunitense ha colpito il cuore del governo degli Ayatollah, che ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale e ha nominato Soleimani martire. Ma cosa ha spinto l'America a prendere questa decisione? Il generale Soleimani era un punto di riferimento per la strategia politica e militare iraniana nei tentativi di espansione dell'influenza dell'Iran in Medio Oriente. Il 27 dicembre 2019, dopo l'attacco di una milizia irachena filo-Iran contro la base militare di Kirkuk, in Iraq, costata la vita ad un mercenario americano, Trump aveva ordinato prima un attacco militare contro le milizie iraniane Kataib e Hezbollah, con un bilancio di 25 morti. L'escalation degli eventi ha portato all'assalto dell'ambasciata americana a Baghdad da parte dei manifestanti filo-iraniani, riconosciuti come terroristi dal segretario di Stato americano Mike Pompeo, finché si è arrivati all'azione americana del 3 gennaio. La giustificazione di Trump è che lo stesso Soleimani stava già progettando un attacco imminente contro le forze americane, anche se stando al New York Times non vi erano certezze in merito. La situazione ha portato così ad una crescente preoccupazione nei confronti della risposta iraniana. Al di là della minaccia di un conflitto su larga scala, viene da chiedersi quanto le tensioni tra Iran e America tocchino l'Unione Europea. La priorità degli Stati europei è riportare sul tavolo delle trattative l'accordo sul nucleare, firmato nel 2015 dopo i negoziati tra Iran, America, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e Germania. L'accordo riduceva la possibilità dell'Iran di arricchirsi di uranio per la produzione di armi nucleari. In cambio, gli altri paesi firmatari si sarebbero impegnati a far rimuovere le sanzioni imposte al governo iraniano. L'8 maggio 2018, però, Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo, anche se non c'era stata nessuna violazione da parte della Repubblica Islamica. Le sanzioni americane sono state così reintrodotte tra le proteste degli altri paesi firmatari. Ed è proprio questo uno dei motivi principali per cui gli screzi tra Iran e America non sono isolati rispetto al panorama europeo. E l'obiettivo delle sanzioni, infatti, è isolare a livello economico e finanziario il paese colpito, perché le possibili distorsioni economiche da parte degli Stati Uniti sono tali da scoraggiare iniziative imprenditoriali e finanziatori esteri. Ad esempio, nel 2017, secondo i dati dell'ambasciata italiana in Iran, l'Italia era il primo partner economico a livello europeo, ma dal ritorno delle sanzioni americane gli scambi sono diventati sempre più complessi. L'Iran, inoltre, ha un ruolo importante dal punto di vista geopolitico. Basta pensare che dallo stretto di Hormuz passa il 30% del petrolio mondiale. La Repubblica Islamica è anche un perno importante per la sicurezza della partnership tra Russia e Cina, grazie anche all'influenza esercitata in Medio Oriente, dove l'Iran ha svolto un ruolo fondamentale nella sconfitta dello jihadismo. Le tensioni tra America e Iran quindi sono un problema sia per l'insorgere di nuovi conflitti, per le conseguenze sul piano militare e umanitario che già conosciamo, ma anche per le implicazioni economiche che possono nascere. L'intenzione dell'America è negoziare un nuovo accordo sul nucleare alle sue condizioni, ma Teheran chiede la revoca delle sanzioni. Così, mentre il governo di Trump rischia di far arrivare ad un punto di rottura le relazioni con l'Iran e le zone limitrofe, l'Unione Europea e tutti i suoi paesi membri sono chiusi in una tenaglia da cui è difficile liberarsi, apparentemente incapaci di prendere una posizione forte sulla questione. Amanda Luisa Guida d'Elvira Fratto per Eurofonica.
Eurofonica.
E della questione scottante Iran-Stati Uniti abbiamo parlato anche con l'eurodeputata Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle e membro della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. Sentite che cosa ci ha detto a proposito.
Eurofonica.
Sicuramente l'Unione Europea, anche nelle dichiarazioni di della von der Leyen, vuole assumere un ruolo geopolitico più forte. Noi purtroppo stiamo vivendo un periodo in cui già comunque storicamente la forza dell'Unione Europea in politica estera è sempre stata abbastanza limitata, perché gli interessi degli Stati membri hanno sempre prevalso. In questo caso si è affermata una forza che credo sia corretto tutto sommato esercitare, perché la forza che può avere un'Unione Europea anche in un contesto dominato da forze così preponderanti è chiaramente più importante. Quindi noi ci aspettiamo sicuramente un'azione comune, un mondo dove riusciamo a darci autonomamente delle regole e rispettarle, chiaramente diamo una stabilità maggiore. Purtroppo diversamente diventa un po' la legge del più forte o del più scaltro, e in una lotta in un ambiente di questo tipo non sai mai dove arrivare.
Eurofonica.
Altra tematica sul piatto: è stata votata mercoledì la risoluzione sul futuro dell'Europa, richiesta sia dal presidente Macron che dall'ex presidente della Commissione Europea Juncker e anche dall'attuale presidente Ursula von der Leyen, per provare a correggere quei meccanismi dell'Unione Europea che ancora non funzionano a pieno.
Si parla addirittura della possibilità di riformare i trattati dell'Unione Europea che sono in vigore da 10 anni, anzi adesso che siamo nel 2020 quasi 11.
Dal 2009 appunto. Ma i punti sono importanti, perché si parla del sistema dello Spitzenkandidat, l'introduzione delle liste transnazionali o ancora la riforma del processo decisionale per il Consiglio e anche una legge elettorale europea.
Quello che conta di più, come ha sottolineato lo stesso presidente del Parlamento europeo David Sassoli, è che al centro della conferenza deve esserci un maggiore coinvolgimento dei cittadini europei, con l'obiettivo principale di avvicinarli di nuovo e meglio alle istituzioni, anche perché, soprattutto per i giovani, molto spesso sono lontani da queste tematiche e quando vengono intervistati dicono: ah, ma noi ci sentiamo lontani perché non riusciamo a capire quello che viene detto dai giornalisti. Quindi bisogna cercare di trovare un modo per avvicinare le persone poi a quello che si dice qua al Parlamento.
Certo, avvertono questa distanza. Noi siamo qui anche per questo, per cercare di chiarire e di raccontare quello che accade.
Tra le altre questioni affrontate al Parlamento europeo, la situazione in Libia. Il responsabile della diplomazia europea, Josep Borrell, ha denunciato l'impegno militare della Russia e della Turchia nella crisi libica. E possiamo dirlo, sicuramente ci sono degli interessi economici da parte dei due paesi, perché se no nessuno aiuta gratis.
Borrell ha fatto un parallelismo con la Siria, infatti ha aggiunto: noi ripetiamo che non c'è soluzione militare al conflitto, ma questo slogan l'abbiamo già usato per la guerra siriana. E alla fine in Siria, ha aggiunto appunto, quello che vediamo è una soluzione militare, la stessa situazione rischia di riprodursi anche in Libia.
Abbiamo anche seguito i dibattiti sullo Stato di diritto in Polonia e Ungheria, che è un'altra delle questioni dolenti di questi giorni, e ne abbiamo parlato con Pietro Bartolo, del gruppo Socialisti Democratici e vicepresidente della Commissione Libe. Ascoltiamo qualche minuto della sua intervista.
Eurofonica.
Beh, certo, sappiamo che è per quanto riguarda le violazioni dei diritti fondamentali, che sono previsti dall'articolo 2 del trattato europeo praticamente, quando succede e si è certi della violazione di questi diritti, ovviamente sia il Parlamento sia la Commissione, ma anche il Consiglio ha la possibilità di intervenire e quindi di aprire una procedura nei confronti degli Stati membri che insomma violano questi diritti. E quindi è successo con l'Ungheria, è successo con la Polonia, e in questo caso per la Polonia è intervenuta praticamente a chiedere, diciamo, iniziare queste procedure, è stata la Commissione, mentre per quanto riguarda l'Ungheria è stato proprio il Parlamento europeo, perché sono stati, come dire, sono stati verificati che ci sono state delle violazioni palesi dei diritti fondamentali, e quindi è stato chiesto l'inizio della procedura secondo quello che è l'articolo 7 del trattato. Prima di procedere il Consiglio chiede, diciamo, interviene presso gli Stati membri per verificare se effettivamente è così.
Quindi sta al Consiglio principalmente?
Ma sì, alla fine poi è il Consiglio che decide, insomma, è questo, infatti, insomma, è il Parlamento che sta chiedendo chiarimenti su questo. Ci sono state delle audizioni, però il Parlamento è stato tenuto fuori da tutto questo, motivo per cui oggi in questa risoluzione si chiede, ecco, che il Parlamento abbia gli stessi diritti, insomma, sia messa alla stessa stregua sia della Commissione che del Consiglio.
Eurofonica!
Abbiamo ascoltato le parole di Pietro Bartolo e lo ringraziamo per essere stato con noi. Abbiamo parlato con lui della questione dello Stato di diritto in Polonia e Ungheria, ma ex medico di Lampedusa abbiamo affrontato anche quella che è la crisi migratoria e quello che sta appunto facendo l'Europa. Se siete interessati vi consigliamo di ascoltare l'intervista.
L'intervista la trovate sul nostro sito e sui nostri social.
Ovviamente trovate anche tutti gli altri contenuti sulle nostre pagine social, sul nostro sito eurofonica.eu, e siamo giunti al termine. Io ti ringrazio, Veronica, di essere stata con me. Noi vi aspettiamo ogni mese dal Parlamento europeo.
Grazie a te. Un saluto da Caterina Moser e Veronica Miglio in diretta dal Parlamento europeo. Ringraziamo tutta la redazione per i contributi. Concludiamo con la previsione del giornalista Rai Gavino Moretti sul 2020. Ciao a tutti.
Eurofonica.
Dei temi si stanno trascinando dalla commissione passata a questa. La Brexit, se va bene, finisce il 31 gennaio come addio, poi c'è tutta la transizione, quindi sono due commissioni in verità che sono state impegnate su questo argomento. I migranti è un tema che ci otterremo per molti anni, e se l'Europa non lo affronta dovrà ogni tanto aprire gli occhi e scoprire che c'è un'emergenza, o comunque dire perché non me ne sono occupata prima, ma anche lì c'è un lavoro iniziato in parte, ma va potenziato. Su varie crisi ovviamente l'attenzione resta. C'è la grande novità del cambiamento climatico, ma è una novità che abbiamo visto noi stessi sulla nostra pelle, ed è anche il motivo per cui nel nord Europa si è capito quanto sia un'emergenza da affrontare, forse con una consapevolezza maggiore rispetto ad altri paesi europei più abituati ad accettare il cambiamento climatico come una questione che non si può risolvere. Invece questa commissione, che proprio in queste ore mette il Green Deal come primo tema, a me è sembrato un po' come un punto sul quale questa Commissione europea si gioca tutto, cioè passerà alla storia la Commissione von der Leyen come la prima commissione che ha messo il cambiamento climatico è l'impegno dell'Europa per diventare un continente a impatto zero, poi vedremo se mai davvero lo diventerà, a emissioni inquinanti zero entro il 2050, obiettivo ambizioso, molto difficile, però appunto o avrà successo su questo o passerà alla storia come la commissione che sì, ne ha parlato, ma non è riuscita a incidere su questo tema.
Eurofonica.